Nella nostra serie di studi e di predicazioni sulla escatologia, cioè sulle cose ultime, abbiamo cominciato a parlare del cielo, o meglio dei nuovi cieli e la nuova terra dove abiterà la giustizia. Il nostro studio è iniziato considerando la relativa trascuratezza e negligenza di questi temi nel mondo contemporaneo e nella Chiesa contemporanea. Abbiamo cercato di individuarne delle ragioni e spiegare perché non dovrebbe essere così. E poi, domenica scorsa, ho cominciato a spiegare cos'è il cielo. Abbiamo notato la terminologia biblica, abbiamo osservato che nella Bibbia lo stesso termine viene utilizzato per descrivere il cielo atmosferico, lo spazio siderale e il luogo della dimora di Dio. E notando e osservando questo abbiamo tratto delle conseguenze, soprattutto nel comprendere che Dio in questi cieli, visibili ai nostri occhi, ci ha voluto far vedere, ci ha voluto mostrare qualcosa della sua gloria, qualcosa della sua bellezza, qualcosa delle sue caratteristiche divine. E quindi abbiamo fatto delle considerazioni riguardo all'utilità della natura e del fatto che dobbiamo riflettere, considerare, meditare, osservare, studiare la natura per attraverso essa comprendere qualcosa intorno a Dio. Questa sera continuiamo a cercare la risposta biblica alla domanda cos'è il cielo. E questa sera voglio spostarmi a contemplare, mediante l'insegnamento della Scrittura, quello che nella Bibbia è definito il cielo stesso. C'è questa espressione che la troviamo nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 9, il versetto 24, dove si parla di Cristo e della sua ascensione e della sua attuale posizione. Lo scrittore agli Ebrei dice infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, quindi il tabernacolo o il tempio terrestre, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Quindi questa sera cominceremo a concentrare la nostra attenzione a quello che la Bibbia definisce il cielo stesso, ovvero il cielo propriamente detto, il luogo dove Cristo si recò e dove Cristo attualmente si trova e siede alla destra del Padre. Nella Bibbia di questo luogo si parla anche nell'Antico Testamento. Non è un'invenzione o non è una rivelazione recente. Nel secondo libro delle cronache noi leggiamo, per esempio, della preghiera di Salomone e del fatto che Salomone dice, secondo Cronache capitolo 2, versetto 6, chi sarà tanto capace da costruire a Dio una casa, se i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerlo, i cieli e i cieli dei cieli. Quindi vedete che qui ci sono tre cieli. Infatti l'apostolo Paolo, quando parla di una sua esperienza estatica, descrive la sua esperienza come un rapimento al terzo cielo. In Seconda Corinzi, capitolo 12, verso 2, dice: io so, conosco un uomo in Cristo, se fu col corpo, senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, che è stato rapito al terzo cielo. E poi afferma che questo terzo cielo è il paradiso. Infatti, vogliamo leggere questi versetti? Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu col corpo, non lo so, se fu senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu col corpo, senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso. Allora, questo terzo cielo viene chiamato dall'Apostolo Paolo il paradiso. È il cielo dei cieli. Ed è il luogo dove dimora Dio. Infatti dice che egli udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunciare. Quindi questo è il cielo dei cieli, è il terzo cielo, è il paradiso, è il luogo della dimora di Dio. In Isaia capitolo 63, versetto 15, leggiamo: guarda dal cielo, Signore, e osserva dalla tua abitazione santa e gloriosa, dove sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti. Guarda dal cielo, guarda dalla tua abitazione. Quindi questo luogo viene chiamato l'abitazione di Dio, la casa di Dio. Anche Davide conosceva la presenza e l'esistenza di questo luogo. Infatti i santi uomini di Dio da sempre l'hanno conosciuta per la divina rivelazione. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. La casa del Signore ci porta a un'altra definizione che ci è familiare, che è quella che Gesù Cristo ci ha dato e ha dato ai Suoi discepoli poco prima di soffrire, morire, risorgere e ascendere al cielo. Vi ricordate, in Giovanni capitolo 14, Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze. La casa del Padre, la casa di Dio, la dimora di Dio, il cielo dei cieli, il terzo cielo, il paradiso. Ecco, insomma, il cielo è dove è Dio, è dove egli dimora e si manifesta nel massimo splendore e nella piena familiarità. Perché Gesù parla del luogo, del cielo stesso? Perché la definisce la casa del Padre? Pensateci un istante. Se volete conoscere una persona, dovete andare a casa sua. Al di fuori di casa nostra noi possiamo apparire in un modo diverso, ma quando qualcuno entra in casa nostra, avverte immediatamente l'atmosfera che si respira. Se entrate in una casa e magari avete avuto l'impressione di questa, avete conosciuto una signora, che è sempre impeccabilmente sistemata, i suoi capelli sono sempre in ordine, il suo trucco è perfetto, i suoi abiti sono precisi, poi un giorno vi invita a casa sua e voi entrate in casa sua e vedete che casa sua è una confusione assurda. È sporca, è in disordine. Che idea vi fate di questa persona? Chi è quella persona? Quella che voi avete conosciuto fuori o quella che avete visto in casa sua? Perché noi in casa nostra siamo ciò che siamo davvero. Se volete conoscere una persona dovete andare a casa sua. Dove vivi? Gesù, dove dimori? Fu la richiesta dei primi discepoli. E cosa volevano sapere? Volevano sapere chi sei. Chi sei? chi sei. Per questa ragione in certe città, certi quartieri sono in un certo modo e certi altri sono in un altro modo. Se vivi in certi quartieri, ti identifichi con le persone che vivono lì. E così via. La casa del Padre significa proprio il luogo dove Dio si mostra senza veli chi Egli è nel modo più pieno e più completo. Egli si manifesta quindi nel massimo splendore, nella piena familiarità. Noi preghiamo Padre nostro che sei nei cieli. Non perché crediamo che Dio sia rinchiuso in un luogo che chiamiamo cielo, perché noi confessiamo che Dio è onnipresente. E qui, allo stesso modo come in questo istante è nel cielo, e allo stesso modo in cui nello stesso istante è dall'altra parte del mondo, e allo stesso modo in cui Egli è presente perfino lì, nel luogo di sofferenza e di tormento, Dio è onnipresente. Ma noi preghiamo, Padre nostro che sei nei cieli, non per racchiudere la sua presenza in quel luogo, ma perché riconosciamo il suo dominio su tutto. Egli riempie i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerlo, e dal cielo Egli domina, e dal cielo Egli ordina, e lì è presente in un modo speciale. Come dicevo domenica scorsa, Dio tra tutte le nazioni della terra nell'Antico Testamento scelse la nazione di Israele e la terra di Canaan. Nella terra di Canaan scelse Gerusalemme, a Gerusalemme scelse il Tempio, nel Tempio scelse il luogo santissimo, e nel luogo santissimo è detto che era l'arca, il luogo dove in modo particolare Egli dimorava. E allo stesso modo noi possiamo dire che sebbene Egli riempie tutte le cose, il cielo è il luogo dove in modo particolare Egli manifesta la sua gloria. Quindi comprendiamo prima di tutto che il cielo non è una dimensione, ma è un luogo fisico. Mi spiego? Se noi immaginiamo il cielo come abitato solo da spiriti, da Dio, dagli angeli, dalle anime dei dipartiti, possiamo immaginare che sia una cosa eterea, una dimensione, un'altra dimensione, la quarta, la quinta, la sesta dimensione, ma siccome nel cielo siamo certi che c'è un essere umano in carne e ossa, almeno uno in carne e ossa, ce ne sono anche altri, c'è certamente Elia e c'è certamente Enoch, ma c'è Gesù Cristo, essere umano in carne e ossa, quindi comprendiamo che è un luogo fisico, un luogo fisico, un luogo, un vero e proprio luogo. Non vi posso dire più di questo, ma è un luogo, certamente. Un luogo fisico dove Dio si mostra pienamente nella sua gloria. E un fatto che dobbiamo notare, che è molto interessante, è che il termine Dio, cielo o cieli e gloria, nella scrittura sono sinonimi, spesse volte. Per esempio, noi troviamo nei Vangeli, Vangelo di Matteo e Vangelo di Marco, gli stessi versetti riguardo per esempio alle stesse parabole che Matteo definisce il regno dei cieli, Marco li definisce il regno di Dio. E quindi Dio e cielo sono usati in modo interscambiabile, hanno lo stesso valore. Non ci credete? Leggiamo Matteo 13:11. Lo so che mi credete sulla parola, però dovete vederlo in modo che ci rendiamo conto. Matteo 13:11, certamente qui vediamo che Gesù sta raccontando la parabola del seminatore, giusto? Allora Gesù rispose loro, quando i discepoli gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli. A voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli. Ora andiamo in Marco capitolo 4, versetto 11, dove Marco racconta la stessa cosa. Marco 4, 11, la parabola del seminatore, la stessa domanda. E Gesù risponde, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio. Perché Matteo dice regno dei cieli e Marco dice regno di Dio? Chi sbagliava, l'uno o l'altro? Nessuno dei due. Perché semplicemente dire cielo o dire Dio è una figura che ha anche un certo nome in retorica, ma essenzialmente significa la stessa cosa. Il regno dei cieli è dove è Dio, e il cielo è dove è Dio, e ciò che rende il cielo è la presenza di Dio, quindi dire il regno di Dio, il regno dei cieli, è la stessa cosa. Lo potete trovare lo stesso fenomeno commettendo a paragone Marco 13, 31 e Marco 4, 31. Scusate, Matteo 13, 31 e Marco 4, 31. E così via, tanti altri esempi di questo. Quindi l'espressione sinonimica, regno di Dio, regno dei cieli, si fa comprendere che Dio, cielo o anche gloria sono interscambiabili, hanno lo stesso valore. Infatti andare in gloria o andare in cielo significa chiaramente essere accolti direttamente alla presenza di Dio. Tutti conosciamo il bellissimo Salmo 73, quando il salmista dice che io in cielo, fuori di te, sulla terra, non desidero che te, eccetera. E poi dice, io resto, versetto 23, io resto sempre con te, tu mi hai preso per la man destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai in gloria. Cosa vuole dire? Presso di te. Mi porterai in cielo, noi oggi diremmo. Quindi gloria, Dio e cielo sono espressioni sinonime. Ancora in Ebrei capitolo 2, il versetto 10, infatti per condurre molti figli alla gloria era giusto che colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Per condurre molti figlioli dove? Qual è il luogo definitivo della dimora dei credenti? È il cielo. Eppure qui viene detto per condurre molti figli alla gloria. Perché? Proprio per questa ragione. Gloria, cieli, Dio sono interscambiabili. Sono termini che significano praticamente la stessa cosa. E noi abbiamo anche un'altra cosa interessante che possiamo notare dallo studio della Scrittura. Abbiamo studiato la dottrina del patto. Ora, la dottrina del patto, da quando viene manifestato Genesi 3,15 fino alla fine, ha una unità tematica. Qual è l'unità tematica? Qual è la promessa che percorre tutta quanta la storia della redenzione? Io sarò vostro Dio. Voi sarete mio popolo. Perché Dio chiama Abramo? Per essere il suo Dio. Perché Dio sceglie e libera dall'Egitto il suo popolo di Israele? Affinché egli fosse il loro Dio e loro fossero il suo popolo. E perché egli salva e alla fine leggiamo in Apocalisse capitolo 21, Apocalisse 21, dai versetti 22 al versetto 24, nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio onnipotente e l'agnello sono il suo tempio, la città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla luce alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. E al capitolo 22, versetti 3 e 4, leggiamo che continua la descrizione: non ci sarà più nulla di maledetto, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello, i suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia, porteranno il suo nome scritto sulla fronte, non ci sarà più notte, non avranno bisogno di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Questo è il compimento della promessa. Dio sarà tutto in tutti, Dio sarà il nostro Dio, noi saremo il suo popolo e non ci sarà lampada, l'agnello risplenderà, sarà il trono di Dio, la gloria di Dio risplenderà. Dove è Dio c'è la sua gloria e dove c'è Dio e la sua gloria cosa c'è? Il cielo, il cielo. Questo è il cielo, un luogo e una condizione in cui Dio si manifesta nella sua gloria piena. Quindi la gloria, la presenza di Dio, il cielo, ecco, è il luogo, la condizione definitiva per tutti gli eletti. Ora facciamo un piccolo passo indietro e completiamo e chiudiamo il discorso, chiudiamo il ragionamento. Vi voglio far vedere e voglio tracciare dinanzi a voi la storia del cielo. Prima di tutto andiamo alle origini, quando Dio creò i cieli e la terra. Quando Dio creò i cieli e la terra, al principio, da un punto spirituale, non vi era distinzione tra cielo e terra. Perché? Che cosa leggiamo in Genesi capitolo 3 al versetto 8? Che Dio scendeva sulla terra e passeggiava nel giardino d'Eden. Quindi se Dio era sulla terra, se la gloria di Dio era mostrata direttamente ad Adamo ed Eva, gli esseri umani di allora, dov'era il cielo a quell'epoca, prima del peccato? Era sulla terra. Infatti si parla di paradiso terrestre. Il cielo, quando Dio creò la terra, al principio era sulla terra. Ma poi cosa accadde con il peccato? Che il cielo abbandonò la terra. Gli uomini vennero cacciati dal giardino d'Eden e si creò una separazione tra l'uomo e Dio e tra la terra stessa, che venne maledetta, l'universo intero che venne sottoposto alla vanità, e Dio si ritirò dalla terra. E questa è la morte. Che cos'è l'essenza della morte? La separazione. Il cielo si ritira dalla terra. Il cielo, Dio, la gloria di Dio, si diparte dalla terra. Che cos'è la morte? Quando Dio si ritira. È la separazione da Dio. In Romani, al capitolo 1, viene spiegato che cos'è il peccato e quali sono gli effetti del peccato. L'ira di Dio si riversa dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E poi continua la storia dicendo che Dio si è rivelato e gli uomini hanno rifiutato la sua rivelazione. E cos'è accaduto? Che c'è stato un progresso nella condizione umana. Gli uomini hanno progredito nella morte. Perché? Perché Dio si è ritirato da loro, Dio li ha abbandonati. E che cosa produce questo abbandono di Dio? Dio li ha abbandonati, versetto 24, all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi, e che essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna, hanno adorato e servito la creatura invece che il Creatore, che è benedetto in eterno. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Perciò Dio li ha abbandonati. Vediamo questa progressivo ritirarsi di Dio e il progressivo sprofondare nel peccato dagli uomini. Questa è la morte. Che cos'è la morte? Della morte. La vera morte. È la morte seconda. È l'eterna separazione da Dio. È l'inferno del quale abbiamo parlato. Quando questa condizione di separazione da Dio, da parte degli uomini, sarà definitiva e immutabile. Il cielo e la terra originariamente erano una cosa sola, ma il peccato ha introdotto la separazione tra il cielo e la terra, e il cielo ha abbandonato la terra. E adesso l'universo geme ed è in travaglio. La creazione, a causa del peccato, geme ed è in travaglio. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo ancora in Romani, capitolo 8, al versetto 22. Sappiamo, infatti, che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. E non solo essa, ma anche noi. Anche noi gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Quindi questo, il cielo ha lasciato la creazione, il cielo si è ritirato, ha abbandonato la terra. Ma che cos'è la storia della redenzione? È il cielo che ritorna dove? Sulla terra. Sulla terra. Dio si avvicina all'uomo. Dio viene incontro all'uomo, parla all'uomo mediante i patriarchi, i profeti, e poi egli stesso, nella persona del Figlio, viene su questa terra. Per virtù dello Spirito Santo si incarna nel seno di una vergine di Israele e nasce. E chi è colui che nasce? È Gesù, l'Emanuele, Dio con noi, che in una circostanza ha potuto dire: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi. Il regno di Dio è in mezzo a voi. È dentro ai vostri cuori. Perché? Perché qui c'è il Re. Perché qui c'è Dio stesso che torna sulla terra. Il cielo ritorna sulla terra. La gloria di Dio. Tanto che e l'Apostolo Giovanni diceva: noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella di unigenito venuto presso il Padre. Egli ha posto le sue tende tra di noi. Dio, colui che era nel principio, colui che era con Dio nel principio, colui che era Dio, la parola è stata fatta carne ed ha abitato un tempo tra noi. E poi è tornato in cielo. Allora se n'è andato di nuovo il cielo, no? Perché è venuto lo Spirito. Venuto lo Spirito Santo. E questo movimento del cielo non è stato indietro, ma avanti. Perché lo Spirito Santo ha cominciato ad abitare nei cuori degli uomini. Sarà dentro di voi, Gesù ha promesso. A voi conviene che io me ne vada, perché se me ne vado vi manderò un altro consolatore, affinché stia con voi in perpetuo lo Spirito della verità, che viene da presso il Padre. Egli sarà in voi, in voi, in voi. Il cielo ritorna sulla terra. Dopo il peccato degli uomini, di Adamo ed Eva, questo mondo è diventato un campo di battaglia. Il giorno in cui Adamo ed Eva peccarono fu il giorno più buio della storia umana. Ma da quel giorno in poi Dio cominciò a ritornare, a conquistare l'universo. Dal giusto Abele, Noè, Abramo, Mosè, il popolo di Israele, Davide, i santi dell'Antico Testamento, la venuta di Cristo, la venuta dello Spirito, la Chiesa, non è altro che questo movimento di Dio verso la riconquista della terra che Egli aveva e del cielo, dell'universo che Egli ha creato. E qual è la fine della storia? La fine della storia è quando il cielo riempirà la terra. All'inizio il cielo era sulla terra, poi il cielo abbandonò la terra. Adesso il cielo ritorna sulla terra. Quale sarà la fine? Quando il cielo riempirà la terra. Cosa sarà il cielo alla fine? In Romani 8, dal versetto 19, leggiamo: la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, e non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Questa redenzione aspetta la liberazione. E noi leggiamo in modi che potrebbero sembrare contrastanti la fine di questa creazione. Per esempio, in Seconda Pietro, al capitolo 3, leggiamo dal versetto 10 al versetto 13, che il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno, gli elementi infiammati si scioglieranno, ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Cosa significa? Cosa aspettiamo? Aspettiamo una consumazione, aspettiamo una deflagrazione, aspettiamo un cataclisma universale? Certo, ma non aspettiamo la completa e assoluta, il completo e assoluto annichilimento di questa creazione, ma la sua redenzione, la sua trasformazione. Succederà all'universo quello che succede ai nostri corpi mortali. Quando abbiamo studiato la risurrezione, che cosa abbiamo detto? Che i nuovi corpi che Dio ci darà sono diversi e uguali. Sono diversi dai nostri corpi perché saranno gloriosi, saranno immortali, saranno incorruttibili, saranno potenti. Ma non saranno del tutto nuovi, nel senso che non avranno alcuna connessione con il nostro corpo, tant'è vero che si parla di risurrezione dei corpi e non di nuova creazione di altri corpi. Fratelli e sorelle, il corpo risuscitato sarà glorioso, ma sarà questo corpo che voi avete, questo corpo. Non vi preoccupate, non ci sarà nessun brutto in quel giorno lì. Perché la bellezza e la bruttezza non l'estetica, no? Non è un concetto che ha a che fare con quello che questi cuori peccaminosi oggi valutano e misurano. In quel giorno saremo tutti belli, quelli che avremo il nuovo corpo, semplicemente per una ragione. Perché avremo in modo perfetto in noi l'immagine di colui che è bello, oltre ogni descrizione. In quel giorno ogni deformità nell'anima nostra sarà eliminata. In quel giorno ogni residuo di peccato sarà escluso. E tutto sarà bellissimo, perché l'immagine e la gloria di Dio sarà in noi e noi risplenderemo della sua gloria. saremo perfetti. E questa terra, allo stesso modo, sarà perfetta. E nello stesso senso in cui i corpi dei santi morti, defunti, migliaia di anni fa, sono dissolti, sono distrutti, ma saranno risuscitati, allo stesso modo Dio risusciterà una terra e un universo redenti, dove la giustizia sarà di casa, dove tutto sarà glorioso. E queste pietre che sono intorno a noi, questi alberi che sono intorno a noi, questi animali che vivono intorno a noi, desiderano quel giorno. Questo ci sta dicendo Paolo quando dice che la creazione aspetta e brama intensamente. Ci saranno animali nella nuova terra, nel nuovo cielo. Non ci sarà Bella, lei sarà morta, il mio cane. Ma perché no? Perché non ci dovrebbero essere delle creature anche lì, in quel caso, perfette, gloriose? Ci riconosceremo nel cielo? Ma sì che ci riconosceremo. Perché sederemo a tavola con Abramo, con Isacco, con Giacobbe. E Abramo, Isacco, Giacobbe, Elia, Mosè, il Signore Gesù Cristo. Non avranno bisogno di avere una targhetta con su scritto, perché saremo tutti uguali, no? Dio non fa le cose così. Li riconosceremo e ci riconosceremo e ci ameremo. E non voglio andare avanti perché la prossima volta parlerò della vita nel cielo. Ma il cielo essenzialmente sarà appunto, ecco, quando Dio, la gloria di Dio, la presenza di Dio riempirà l'universo. Un universo liberato dal peccato, la gloria di Dio che abitano con gli uomini sulla terra, che sarà allo stesso tempo, come dicevo, vecchia e nuova, come la saranno i nostri corpi risuscitati. E il centro di questa condizione di beatitudine è la presenza e la manifestazione della gloria di Dio. Guardate come viene descritto il cielo nel libro dell'Apocalisse, capitolo 21, i versetti da 1 a 5. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Chissà cosa significa questo. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. E udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Ed essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E il compimento delle promesse del patto. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Il cielo riempie la terra. Cosa significa tutto questo? E ho finito questa sera. Di un certo puritano, un pastore, un predicatore puritano che si chiama Richard Sibbes, noi abbiamo di lui un libro che è stato tradotto, La canna rotta e il lucignolo fumante. Ecco, quest'uomo veniva chiamato The Heavenly Doctor, il dottore celeste o celestiale, perché si diceva di lui che il cielo era in lui prima ancora che lui fosse in cielo. Cosa voglio dire? Probabilmente tutto quello che ho detto questa sera significa essenzialmente questo, che il cielo non è un'esperienza futura per i cristiani. Certo, nel futuro noi aspettiamo di godere il cielo in un modo pieno, glorioso, in un modo infinitamente, probabilmente, al di là di qualunque nostra immaginazione. Ma il cielo è qualcosa che i cristiani già oggi godono. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E Gesù ha detto, e leggiamo, scusate, in Giovanni capitolo 3, al versetto 36, chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Non avrà, ma ce l'ha già. Perché chi crede in Cristo è unito a Cristo, ha Dio, ha la gloria, ha il cielo nel suo cuore. Per noi tutto questo significa quindi che non dobbiamo mai perdere di vista questa realtà. Stamattina abbiamo parlato di tempi di calamità, di sofferenza, di prove, di tempeste. I cristiani devono avere dinanzi ai loro occhi costantemente la realtà del cielo. Perché ce l'hanno costantemente nel loro cuore, questa è la verità. Il cielo è qualcosa che è in noi e che deve essere in noi, prima ancora che noi siamo fisicamente nel cielo. Perché se abbiamo creduto in Cristo e se la nostra fede in Cristo è autentica, piena, è una vera fiducia, noi abbiamo il cielo nel nostro cuore. L'Apostolo Paolo descrive questa come la caparra dello Spirito, le primizie dello Spirito, il suggello dello Spirito. La caparra, le primizie, il suggello ci dicono che c'è qualcosa di essenziale, di essenzialmente identico nel cuore del credente di quello che ci sarà nel cielo. Cos'è la caparra? Quando voi comprate una casa, non date immediatamente tutti i soldi, date una caparra, ma quella è parte del prezzo che voi pagate per ottenere il tutto. La caparra dello Spirito, il sigillo dello Spirito, l'opera dello Spirito in noi è un'anticipazione del cielo e della gloria. E quindi la salvezza e il cielo e la vita eterna e la nostra speranza, il nostro desiderio costante deve essere l'esperienza e la conoscenza di Dio, della gloria che è il cielo. Ecco, cosa ci aspettiamo di diverso nel cielo? Ma molte volte noi ci facciamo delle idee strane riguardo al cielo, a volte non ci pensiamo, ma a volte ci facciamo delle idee strane. Cosa sarà il cielo? Il cielo essenzialmente non sarà niente di diverso della nostra vita su questa terra. Il cielo sarà, per esempio, non molto diverso da questo culto che noi abbiamo avuto questa sera. Qualcuno si comincia a preoccupare. No, con una sola differenza, che tutte le cose che non vanno bene, noiose, non ci saranno, e tutte le cose belle, gloriose, saranno a un grande livello. Noi vedremo Dio, noi ascolteremo Dio, noi godremo di Dio, solo ci vedremo gli uni gli altri, ci ameremo perfettamente. Cosa ci aspettiamo nel cielo? Essenzialmente niente di diverso di quello che oggi già amiamo e desideriamo. Pensate a quanto è diversa la concezione del cielo di gruppi che si dicono cristiani o di altre religioni. Pensiamo ai musulmani. Che cos'è per loro il cielo? Per loro il cielo è un luogo dove si beve vino e si gode di donne e piaceri carnali. Che cos'è per i testimoni di Geova il cielo? Ah, una terra paradisiaca. Quando voi vi fanno vedere quelle immagini, no, della terra paradisiaca, cosa vedete voi? Gente con frutta bellissima, no? E animali mansueti. Ah, io credo che il cielo sarà così, ma sarà molto di più. Cosa che non fanno vedere i testimoni di Geova, perché prima di tutto e soprattutto il cielo sarà il luogo dove la gloria di Dio risplenderà. Il cielo è dove è Dio. Non è un luogo o una terra bellissima, ma è la presenza senza veli dell'essere bellissimo e glorioso che il Signore ci aiuti a desiderare e a contemplare già su questa terra ciò che è il cielo che il Signore ha preparato per noi. Amen. Signore mio capo.